ci dedichiamo un po' così ad un personaggio, ad un attaccante. Va bene, oggi parliamo della storia di un attaccante, dai.
Oggi c'è carenza di attaccanti.
C'è carenza, quindi torniamo un po' indietro. La nostra sigla che annuncia Storie di Calcio.
Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
Bene, ci siamo, mi danno l'ok, allora andiamo a presentare un attaccante che ha caratterizzato, insomma, si è caratterizzato negli anni 80. Poi lui ci racconterà adesso un po' di cose, un piacere averlo qui, insomma, a me ricorda un tempo un po' un calcio diverso, sì. Lo voglio presentare, è un piacere averlo qui con noi, ci racconterà un po' anche quello che sta facendo adesso e quindi andremo così a ripercorrere un po' alcuni suoi momenti. Allora vado a dare il benvenuto qui a Storie di Calcio all'interno di Maracanà, Lorenzo Scarafoni. Ciao Lorenzo, ben trovato.
Buon pomeriggio.
Ciao, ben trovati a voi e buon pomeriggio.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora Lorenzo, intanto nel ribadire che ci fa molto piacere averti qui ospite con noi, io ti voglio subito chiedere una cosa. Spulciando oggi, tra un po' le cose che ti riguardavano, è venuto fuori la cosa Scarafoni sosia di Jorge Valdano.
Sì, beh, no, questo è una, diciamo un appellativo che mi aveva messo Ilario Castagnere, il mister, quando ero all'Ascoli, perché un po' il modo di giocare, un pochino l'aspetto, c'era una piccola somiglianza, allora lui diede questa, diciamo, mi diede questo appellativo e poi qualcuno l'ha ripreso e l'ha un po' distorto, ma sempre è una cosa che fa piacere, ecco, perché insomma Valdano è stato uno dei più grandi giocatori.
Assolutamente.
Non dico di tutti i tempi, ma insomma è stato un gran giocatore, ecco, quindi fa piacere, ecco.
Assolutamente. Allora, Ascoli Piceno, classe 65 di Lorenzo Scarafoni, inizi nelle giovanili dell'Ascoli, giusto? Nel 73,
sì.
73, per poi esordire in prima squadra nell'82, correggimi se sbaglio,
82, 82,
Roma-Ascoli,
sì.
Vero?
Roma-Ascoli,
quella ricordo... Roma vincente,
era la Roma, non mi ricordo se era quell'anno dello scudetto oppure il precedente, non mi ricordo, però mi ricordo che c'era Turone, era quella squadra lì, insomma, che con Bruno Conti,
credo dopo,
insomma,
tu mi sembra diciamo esordito prima del mondiale.
Sì,
prima del mondiale,
sì, era il prima del mondiale, sì. Mm-hmm. Era la maggio, credo, maggio, quindi prima, proprio un attimo prima del mondiale. E ricordo che c'erano tutti i tifosi della Roma che erano già pronti per fare invasione campo, quindi fu una cosa emozionantissima, anche perché insomma anch'io simpatizzavo per la Roma avendo Mazzone in panchina, quindi insomma eravamo un po' condizionati anche sotto questo profilo, ma in maniera sempre molto positiva e insomma caratteristica, perché Mazzone è un personaggio che conoscete tutti, quindi ci ha fatto voler bene alla Roma, ecco, mettiamola così.
Senti, che ricordo hai dell'esordio? Sei entrato all'82esimo, se non ricordo, leggendo un po'.
Sì. Beh, mi ricordo che quell'anno eravamo tre ragazzi di Ascoli, io, Iachini e Agostini, che praticamente... c'era anche Tonino Regoli, mi sembra, e Mazzone fece esordire noi tre. Io ero il più giovane, avevo 16 anni, quindi ero un bimbo praticamente, e quindi in serie ci fece esordire a tutti quanti, e a me diede il privilegio di esordire appunto con la Roma, e quindi ricordo che fu un'emozione grandissima, ma a volte in quei momenti sei un po' incosciente, no? Quell'incoscienza che magari ti aiuta a superare delle emozioni così forti, perché ora guardandola con l'esperienza e con gli anni passati, credo che se la rivivessi ora sarei ancora più emozionato di quanto non lo ero allora, ecco, quindi ripeto, per me era un sogno, ma da incosciente quasi, ecco.
Da incosciente.
Vedi, Mazzone ne ha fatto esordire più di uno, quindi a 16 anni, non era mai un caso, forse prima si usava paradossalmente di più rispetto ad oggi.
Senti, ma come ti ha detto? Raga, alzate, va in campo, come ti ha detto?
Facciamo entrare il ragazzino.
Raccontaci qualcosa di Mazzone, dai.
Beh, no, lui mi diceva sempre i tacchetti dei sei mesi, perché
non si sa mai.
Avevo il vizio, no, perché io avevo il vizio di giocare con le scarpe a 13, no? E perché quelle a 6 mi facevano un po' male, insomma, ero un po', non dico una fighetta, però però non, insomma, le scarpe a 6 se le mettevano i difensori, invece gli attaccanti preferivano le scarpe a 13, quindi capitava che a volte scivolavo. Allora lui mi diceva sempre: oh, mi raccomando, guarda i tacchetti prima di entrare sempre.
Grande, battuta, grande mister. Senti, il momento che non dimentichi, passato un po' di tempo, no? Che ormai tu hai lasciato così l'attività da professionista, poi hai fatto anche altre cose, dopo anche il vice allenatore, poi ci arriviamo, però il momento, sì, da calciatore che non dimentichi.
Ma guarda, purtroppo cioè è stata una delusione che non dimentico, purtroppo, che è stata lo spareggio per andare in Serie A tra Cesena e Padova, a Cremona. Praticamente avevamo fatto un grandissimo campionato a Cesena e niente, allo spareggio, purtroppo, pur giocando una grande partita, riuscimmo a perdere. E fu una delusione grandissima e non riesco a dimenticarla, ecco, sportivamente parlando, sempre insomma, con il dovuto rispetto per queste cose che non dimenticano. Ci sono traumi magari nella vita molto più importanti.
Certo, no, vabbè. Quindi, è una delusione.
Stavamo parlando
una
di
delusione, delusione.
È stata una delusione, sì, una delusione perché non te l'aspetti, ecco, soprattutto, non ce l'aspettavamo e quindi... Purtroppo è una cosa che non dimentico.
Invece,
tutto qua.
Andiamo a ricordare una cosa bella. Dai, il gol più bello, quello che ti ha dato più soddisfazione.
Ma i gol più belli, guarda, ce ne sono stati diversi, ma non ce n'è uno in particolare. Diciamo che sono stato molto bene un po' dappertutto, quindi ho avuto soddisfazioni un po' dappertutto. Ricordo con grande piacere Romeo Anconetani, ecco, quando tiravo i rigori da fermo, no? che praticamente ancora in danni si girava verso la tribuna perché non voleva vedere che soffriva. E, insomma, e poi che so, a Palermo che è stata emozionantissima la stagione a Palermo, col Palermo dei Picciotti, diciamo, ecco, erano tutti ragazzi di Palermo, avevamo in squadra, poi diciamo anche dei giocatori che avevamo avuto qualche delusione, e a Palermo abbiamo ritrovato come Medi, già Berti, portiere, c'era Biffi, c'erano Ciro Ferrara, insomma eravamo tutti vecchiotti che abbiamo, con gli stimoli giusti e insieme a tanti ragazzi palermitani, siamo riusciti a fare un gran campionato. Ecco, quello è stato, credo che col calore della favorita, poi del pubblico di Palermo, sia stato una bella emozione. Ecco, non è il gol in particolare, ci sono state alcune partite dove ho fatto anche gol e quindi li ricordo con piacere, però uno in particolare sinceramente
non,
no,
ce l'hai.
Non ce l'ho.
Vado avanti.
Come figli sono tutti. Sì.
Vado avanti invece con questo così viaggio insieme a Lorenzo Scarafoni qui con noi a Storie di Calcio all'interno di Maracanã. Ti chiedo, Lorenzo, il tecnico che ti ha dato di più dal punto di vista proprio tecnico e tattico, e quello invece che ti ha dato di più dal punto di vista umano.
Ma guarda, io ho avuto diversi tecnici, devo dire che con Castagnier credo di essermi completato, no? Per certi versi, tecnicamente tutto quanto. Mi sono trovato bene umanamente un po' con tutti, perché ho sempre avuto un buon rapporto con tutti e quindi Mazzone l'ho avuto che ero ragazzino, poi diciamo... Ci siamo ripresi in seguito quando lui ho fatto il vice con lui. E è stato, diciamo che è stato un padre all'inizio e un padre alla fine della mia carriera, diciamo che poi alla fine era una carriera da allenatore. La mia cominciava, la sua finiva, insomma. Lo escluderei da tutto questo perché lui è stato una cosa a parte. Però credo quelli che mi hanno... Boscov, poi anche Castagnera in particolare, Bolchi, Bruno Bolchi, mi sono trovato, ecco, questi diciamo quelli che ricordo in particolare sono questi. Però Castagnier credo che sia stato quello che mi ha un po' completato tecnicamente, tatticamente, diciamo, che poi l'ho riavuto a Pisa, quindi insomma sì, con Castagnier mi sono trovato bene.
E, dimmi Cinzia, vuoi
andare? No.
Io che voglio chiedere invece l'attaccante a cui ti sei ispirato quando hai iniziato così la tua carriera, e c'è invece un attaccante che hai ammirato successivamente, dopo che non hai smesso, diciamo così, di giocare.
Ma guarda, io sinceramente sì, ne ho ammirati tanti, e soprattutto cercavamo, soprattutto questo si fa da ragazzini, no? Quando si va per strada a giocare e che andavi a vedere la partita, poi sì, cercavi di imitare, però per certi versi poi quando diventi giocatore vai a guardare chi è meglio di te, cerchi di, non dico di emularlo, ma capire, sfruttare i loro mezzi tecnici, avendo magari anch'io quei mezzi, so, il salto, il saltare di testa di Santillana del Real Madrid, che anch'io saltavo abbastanza bene di testa, il mio stacco veniva dalla pallavolo, perché io giocavo anche a pallavolo da ragazzo, quindi poi ho cercato di emulare un pochino Santillana nello stacco di testa, poi che so, come dire, la posizione in campo di Van Basten, che poi imparare come si muove e tutto quanto, insomma c'è sempre qualcosina da imparare da tutti i grandi giocatori, credo, no?
Allora senti, ti facciamo sentire una testimonianza di un tuo compagno che ci hai avuto, che è un nostro, diciamo così, opinionista all'interno della nostra trasmissione, che oggi era qua, gliel'ho detto, e ti ha lasciato un messaggio. Vediamo un po', senti un po' chi è, senti.
Quando sono arrivato a Bari e ti ho incontrato come compagno di squadra, ero così contento di non doverti marcare più, perché è un rompipalle impressionante, di testa, di piede, mamma mia ragazzi, ti giuro, è stato uno, guarda, io ho marcato Mancini, Van Basten, Gullit, Maradona, guarda che Scarafoni era un giocatore fastidioso. Beh, fastidioso.
È vero, capito? Ti ritrovi in questa definizione?
Di Massimo Brambati, hai sentito che l'hai incrociato, sì, vai, a Bari?
A parte che Massimo è un amico, quindi è sempre... mi vuole troppo bene, comunque a parte questo sì, in effetti credo di essere stato abbastanza fastidioso, sì, piacevolmente fastidioso, dai.
Senti, poi
ti rivedi in qualcuno oggi?
No, sinceramente no, io con le dovute maniere, attenzione, sì, perché l'unico che in cui mi rivedevo, ma fatte le dovutissime proporzioni, qualcosina nell'ultimo Totti, ma ripeto, non voglio essere un presuntuoso, non voglio assolutamente essere presuntuoso, Totti era molto più potente di me, io magari ero un pochino più agile, però la posizione in campo, no? Questo centravanti arretrato, questo falso 9 come lo chiamano ora, no? Era un po' o alla Di Stefano, come diceva Mazzone, no? Perché mi diceva, oh, mo giochi a Di Stefano, intanto mi incontravo. E quindi anche Totti nell'ultimo periodo della sua carriera, a parte che un Zeman che partiva magari esterno, però con Spalletti ha cominciato a fare un po' il centravanti arretrato. Con quella posizione in campo, ripeto, non voglio essere irriverente, no, assolutamente, perché per me Totti è stato uno dei più grandi giocatori dopo Maradona che abbiamo visto negli ultimi anni, quindi ecco, forse ecco in lui.
Senti Lorenzo,
ma molto
tu...
molto meno.
Tu smetti di giocare nel 99, se non erro, poi intraprendi un po' la carriera da allenatore, come leggo qui, Fermana, Bologna, Livorno, Andrea, Avellino, fino ad arrivare alla, diciamo, Fermana, io qua 2012, sì, più o meno. E come mai poi lasci il mondo del calcio?
Beh, ho lasciato il mondo del calcio perché non era, mi sono reso conto che non c'era più la possibilità di rimanere a certi livelli, cioè già dopo le prime esperienze, vabbè, con Mazzone, diciamo, sono stato bene, ho fatto i 3 anni con lui, due a Bologna, uno a Livorno, sì, poi niente, ho cercato di fare qualcosa da solo, ma non ho imbroccato sicuramente le strade giuste, qualcosa ho sbagliato io sicuramente, ma il mondo dell'allenatore è molto difficile per vari motivi. Ora non voglio trovare giustificazioni, però mi sono reso conto che non era più il mio mondo, cioè nel senso che qualcosa era cambiato, insomma, lo dicono un po' tutti, no? Non voglio dirlo io perché mi sono tirato fuori, cioè non è quello il motivo per cui mi sono tirato fuori. Sicuramente c'erano delle componenti negative che ci sono ancora, però non mi ci ritrovavo più e quindi ho deciso di lasciar perdere, anche perché non ne valeva la pena, cioè affrontare dei campionati magari anche nei dilettanti dove ti promettono certe cose e poi non mantengono, e quindi cioè, perdi credibilità, anche autorevolezza nei confronti dei ragazzi, fai delle brutte figure, quindi non mi piaceva
non
più.
Non ti piaceva più. Senti Lorenzo, una cosa, di che ti occupi adesso, se si può sapere?
Adesso niente, ho cercato di fare quello che mi piaceva fare. Quando ho smesso di allenare ho detto cosa mi piace fare, mi piace il mare, mi piace cucinare, mi piace stare all'aria aperta, e quindi praticamente ho coniugato questi miei piaceri nel lavoro che ho scelto di, ho preso praticamente insieme alla mia compagna un bagno al mare, un Lido, prima in Abruzzo per 3 anni e ora ci siamo trasferiti nelle Marche, in provincia di Fermo, cioè Marina di Altidona, dove abbiamo uno stabilimento balneare, e qui posso cucinare, posso stare al mare tutto l'anno, vivo al mare, quindi...
Che vuoi,
me,
che vuoi di più? Sì, che vuoi di più? Sì.
Senti Lorenzo, ma quando stai lì, diciamo così, anche con immagini clienti, qualcuno insomma ti ricorda i momenti da calciatore? Ti chiede qualcosa?
Io quando mi chiedono mi infilo sempre in cucina, cioè io no, perché sinceramente non è che non ho piacere ricordare il passato e tutto quanto, ma parlo quasi mai di calcio, cioè,
ma lo segui ancora? Lo segui, ti chiedo?
Lo seguo pochissimo, seguo un pochino la Champions, ora la nazionale, perché faccio una battuta, la nazionale la vedo perché con un mio amico praticamente tutte le sere, siccome io cucino tutto il giorno pesce, allora mi ha detto guarda stasera vieni da me, vediamo la partita e facciamo un bel pollo allo spiedo. Il pollo allo spiedo, quindi lo spirito è questo, per
certo.
Come seguo.
Senti, invece ti volevo chiedere una cosa, una curiosità che ho prima di salutarti. Tu nel 2007-2008 sei stato ad Avellino e hai lavorato con Maurizio Sarri.
Sì. Sì, praticamente c'era una gran confusione ad Avellino, c'erano due fratelli presidenti e avevano fatto due squadre, c'erano due allenatori, c'era due preparatori, cioè un casino che non finiva mai. A un certo punto io dovevo essere uno di quegli allenatori, poi mi dissero che in corsa insomma quelle cose un po' organizzate parecchio male, diciamo. A un certo punto mi dissero che avevo fatto il direttore tecnico e mi chiesero chi prendere tra tre allenatori, che c'era Pioli, Sarri e Carboni, credo.
Sì.
E praticamente io gli dissi prendete Sarri perché secondo me è quello più che è più adatto a questa piazza, diciamo. Il Lino è una piazza importante, una piazza calda, un po' come Ascoli, no? E niente, presero Sarri. Poi con Maurizio appena arrivato si è instaurato un bel feeling, tant'è che poi dopo ce ne siamo andati subito via insieme perché c'era una gran confusione.
Senti, ma però che tipo è? Maniacale del campo proprio?
Maurizio intanto è una persona intelligentissima, è una persona molto colta a livello tecnico, è molto molto preparato a livello tecnico, tattico, nel suo lavoro è... come dire, maniacale, capillare in tutte le situazioni, e quindi ho avuto la fortuna di stargli vicino per un periodo, per tutto il ritiro, e ho visto come lavorava e devo dire che già parliamo di insomma quasi, non so quanti anni sono passati, quasi 20, non so.
Sì, 2007-2008.
Esatto, ed era già ultramoderno a quei tempi, quindi credo che che stia raccogliendo meno di quello che merita, perché alla Juve non, insomma, poteva fare molto di più, ma non l'hanno lasciato, non gli hanno lasciato finire il lavoro, diciamo. Quindi ora purtroppo è andata la Lazio, però che possiamo fare? Ci siamo un po' romanisti noi, capito? Allora,
ah, ecco, perché tu sei romanista. Ecco, ho capito, non capivo il purtroppo.
Lui poteva andare alla Roma, Roma. Ma senti, poi non si è più fatto nulla.
Senti, l'ultimissima ti saluto, ma vi siete più risentiti?
Sì, ci siamo risentiti 2 anni fa, credo, sì, 2 anni fa, perché lui viene in vacanza qui vicino a me a San Benedetto, tra San Benedetto e, vabbè, insomma, in queste zone. Gli dissi, se non ci vediamo a cena saranno affari tuoi, e quindi praticamente non gli è andata benissimo. Ora speriamo che mi richiama, anzi speriamo che non mi richiama, perché è andata alla Lazio, quindi
va bene, va bene. Lorenzo,
no, per carità.
Ma cioè, ci mancherebbe. Lorenzo,
grazie.
È stato un piacere così ripercorrere un po' la tua carriera e anche qualche aneddoto, qualche curiosità. Noi ti ringraziamo e naturalmente a presto e in bocca al lupo per tutto a Lorenzo Scarafoni.
Buon
lavoro. Ringrazio voi.
Aspetta che ti saluto, grazie. Con questo, senti, sì, che abbiamo trovato proprio l'ultimissimo chicca, senti,
L'Ascoli mette al sicuro il risultato al 14esimo. Scarafoni, 2 rimpalli, al volo in sacca, e quasi dentro la rete ci finisce anche lui, raggiungendo quota 6 nella classifica dei marcatori.
Che partita era?
Questa credo contro l'Inter.
Bravissimo, straordinario. Sì.
Scusate,
bravo.
Siamo in ritardo, ma mi è venuto in mente il gol, quello di cui parlavate prima, mi chiedevate prima, è stato è stato a Brescia, con la salvezza a Brescia dell'Ascoli, dove poi ho fatto anche un salto mortale che non rifarò mai più.
Però vedi che ci sono sempre questi episodi.
Vedi, bene. Lorenzo Scarafoni, grazie, un abbraccione, a presto,
ciao,
in bocca al lupo.
Ciao.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Anche nostro, per questa bella storia di calcio di un attaccante degli anni 80.